Dal 1975 Radio Parma, la prima nata.
Radio Parma. Salsa maggiore
sulle colline verdi, fra le ginestre in fiore, una cicogna canta lassù la sua canzone. A Salso Maggiore, canzone nel mio cuore, e con il sole la speranza rivivrà. A Salso Maggiore, tutto quanto è uno splendore, ogni tristezza, ogni tormento passerà. In questa magica città il dolore svanirà, e l'eterna giovinezza rivivrà.
Insomma, io ho abbastanza anni per ricordarmela questa canzone, non mi sovviene il momento preciso in cui l'ho sentita, perché ero veramente piccola, eravamo tutti molto più piccoli, però ho avuto un tuffo al cuore oggi quando, per fortuna, ci sono gli addetti stampa che funzionano, qualcuno me l'ha segnalata e la utilizziamo per presentare il nostro ospite. Non vi nascondo una certa emozione, perché ritrovare soprattutto un amico in un ruolo così importante mi metto un po' in difficoltà. Professore Emilio Faroldi, io come la devo chiamare? Professore, architetto, Lillo.
Ma quest'ultimo mi piace molto e ti ringrazio.
Benvenuto, benvenuto, benvenuto professore. Allora, come sentite dalla canzone, che peraltro scrisse tuo zio, mi hai detto professore, che si chiama Il canto della cicogna. Io ho sempre pensato che si chiamasse Salso Maggior Vigore. Forse me la ricordo perché si sentiva, sai dove? Quando tu arrivavi in treno da Salso a Fidenza, c'erano gli altoparlanti e secondo me si sentiva lì, cioè quando tu prendevi il treno per Salso sentivi questa canzoncina. Può essere?
Ma sai Simonetta, tu hai la memoria più breve perché sei troppo giovane, quindi questa cosa ti fa onore.
Guarda che siamo lì.
Comunque il compositore è appunto Giacomo Faroldi, che nel 1966 dedicò questa canzone a un'acqua medicamentosa e miracolosa che, come dice il testo e soprattutto il titolo, aiutava a portare le cicogne nelle case di chi aveva qualche problema. E questa è anche Salso Maggiore, cioè una città che è vissuta tra sogno, speranza e realtà. E questo è un po' quello che stiamo facendo in questi giorni per fornire a questa città un'identità che indubbiamente, come tante altre città termali, ha perduto il vigore dell'inizio secolo.
Anche questo era uno slogan, Salso Maggior Vigore, no?
Non c'è dubbio.
Ecco, sì, l'acqua in effetti, l'acqua di Salso, soprattutto quella di Salso, perché sono diverse poi l'acqua di Salso, c'è l'acqua di Tabiano, acqua sulfurea, acqua salso iodica, e non aiutava solo le mamme che insomma erano in cerca di una maternità, ma aiutava e aiuta molte altre patologie. È vero, professor Faroldi, che le acque di Salso Maggiore, sia quelle sulfuree che quelle salso iodiche, sono le più potenti d'Europa?
Allora, c'è ovviamente tutto un circuito termale di natura sanitaria che supporta questi dati. Pensate che in Italia sono circa 300 le stazioni termali riconosciute, e per avere la citazione e la denominazione di termale in Italia bisogna realmente avere delle acque, diciamo, speciali. Lo dico perché l'aspetto organolettico viene analizzato molto bene prima di fornire questa denominazione.
Eh sì, perché si fa presto a dire terme.
All'estero non è così. Andiamo in Svizzera, in Austria, parliamo di terme, dove le terme hanno solamente lo scopo di avere uno sbalzo termico di un'acqua sorgiva.
Esatto.
Se parliamo di Salso Maggiore, ma non voglio adesso parlare esclusivamente di ciò che conosciamo e ciò che amiamo, è indubbiamente un'acqua straordinaria che sgorga con un solo problema, la temperatura, perché sgorga a una temperatura troppo bassa, va riscaldata, sì, per essere fornita, ma sgorga invece con grandi proprietà. La prima è la densità, non a caso, sì, non a caso appunto è riconosciuta come una delle più potenti e anche le più importanti.
Densità che si misura con i famosi baume.
Certo, quando un curando, così era, esatto, si chiamavano i turisti sociali di anni 60 e 70, veniva a Salso Maggiore e aveva un ciclo di bagni, iniziava con un numero di baume molto basso per poi finire con un numero di baume che è la densità del sale dentro un litro d'acqua molto più potente. E questa è la Salso Maggiore anche di oggi, ma anche di domani, io penso.
È quello sicuramente, perché tutto si basa sulle acque, o almeno su questo progetto che verrà presentato in le città di Igea. L'evento è fissato, anzi gli eventi sono fissati per il 26 e il 27 maggio, quando architetti, urbanisti, storici da tutta Europa si troveranno proprio a Salso Maggiore, grazie appunto all'attività del professor Emilio Faroldi, ma anche all'attività del Politecnico di Milano. Non dimentichiamo che tu sei il prorettore vicario del Politecnico, e da lì insomma è partito tutto. Il passato lo abbiamo un po' raccontato, abbiamo raccontato il passato delle acque, quello che sono state, quello che sono, e poi certo ci vuole un po' progetto urbanistico, tant'è che, se non mi ricordo male, professor Lillo, Salso Maggiore venne realizzata proprio con un progetto urbanistico speciale, con paesaggisti che intervennero sul verde, che insomma pensarono, ebbero la visione di una città a misura d'acqua, è vero?
Non vi è dubbio che i paradigmi che oggi contraddistinguono tutte le città europee contemporanee e che si basano sull'ambiente, sulla sostenibilità, sulla bellezza in senso lato, a Salso Maggiore da sempre sono presenti. Quindi è facile poter dire che anche in questo caso le città termali in genere, Salso Maggiore tra le prime, sono state pionieri di un modo di interpretare l'urbanistica e la città che fosse veramente a misura d'uomo. E questa misura d'uomo si calcola soprattutto in ragione del tempo e di una cultura del tempo che in alcune città magiche raggiunge un altro valore. È chiaro che la cultura del tempo libero sta alla base della fruizione di queste città, che vivono tra realtà e sogno, tra speranza e concretezza, ma soprattutto vivono in ambienti sani e salubri. Ecco che allora i parchi, il verde, l'ambiente costituisce il teatro naturale urbano di tutti questi atti. Abbiamo pensato, Simonetta, di festeggiare questa città in un'occasione molto particolare, ed è il motivo per cui ci siamo mossi come Politecnico di Milano e come Comune di Salso Maggiore, perché l'edificio più rappresentativo di questa città, che è conosciuto in tutto il mondo e forse, come diceva e come recita un famoso scritto basato sulle terme, probabilmente le più belle terme del mondo. Mi riferisco allo stabilimento termale Lorenzo Berzieri, che fu appunto inaugurato il 27 maggio del 1923.
Esattamente. Quindi, 100 anni fa.
E celebrare un centenario è tanta roba, è una cosa meravigliosa. Dobbiamo avere rispetto sicuramente del futuro, ma non possiamo basare il futuro se non su anche la nostra memoria e la storia. Quindi sarebbe un errore non celebrare e non studiare bene i fenomeni che hanno contraddistinto la realizzazione di questo edificio esotico in un mondo già legato al progresso qual era agli anni 20 e 30 in Italia.
Esatto, esattamente. Toglimi una curiosità, professore. Io ho sempre
Mi chiami ancora professore, io ti chiamo professoressa.
No, io non ho nessun titolo, tu invece sì. Ospite con noi, faccio un breve riepilogo per chi si fosse messo all'ascolto solamente adesso. Ospite con noi, insomma, io un prorettore vicario del Politecnico di Milano, ospite non ce l'ho mai avuto, quindi fai in modo che possa tirarmela un po'.
Certo.
È il professor Emilio Faroldi e stiamo parlando dei festeggiamenti per i 100 anni dell'apertura alla città di Salso Maggiore delle Terme Berzieri. Lo stabile delle Terme Berzieri da una parte è a filo strada, dall'altra parte è un po' più basso. Io non ho mai capito se, cioè, in 100 anni è possibile che, a parte che era così già quando eravamo piccoli noi, però c'era stato un dislivello, si è alzata la strada, si è abbassato il Berzieri dalla parte sinistra guardando la facciata del Berzieri.
Allora, l'edificio è molto sano, l'abbiamo anche sperimentato, certo, una decina d'anni fa, quando abbiamo realizzato un centro di benessere termale nella parte sinistra, appunto, dell'edificio e nel piano interrato. Depressioni non ci sono state. Interessante proprio il fatto che l'edificio sembra sommerso in questo verde, come un castello che viene attorniato da una sorta di recinto da superare, quasi da proteggere, di verde, e che otticamente ci fa sembrare questo gioiello incastonato dentro al terreno con la sua orografia. L'orografia di Salso è un'orografia complessa, e quindi piccoli sbalzi di quota tra la strada e l'interno sicuramente lo vediamo, ci sono. Però l'importante è che questo edificio possa ritrovare quella energia che ha sempre dimostrato a partire dal 1923 e che indubbiamente nelle varie epoche di suo utilizzo, soprattutto nella fase curativa dell'uso dell'acqua, ha avuto un utilizzo e una riconoscenza in tutto il mondo. Oggi vive questa stagione di pausa, di riflessione, ma fortunatamente alcune figure, compresa Cassa Depositi e Prestiti che lo ha acquistato e una brillantissima società che svolge il tema del benessere ormai da anni in tutta Italia e non solo, l'ultimo stabilimento lo ha aperto a New York, si occuperà dal 2024-25 della sua gestione. Mi riferisco a Cucci Terme, che è una realtà italiana importante.
Che acque termali ci sono a New York, Lillo?
È il concetto di termale che ti dicevo prima, è molto ampio, anche perché Cucci Terme non fa termale, fa comunque benessere, fa una sorta di... Sì, dove il recupero energetico è psicofisico. Ormai anche l'OMS, cioè l'Organizzazione Mondiale della Sanità, da anni ha stabilito che la salute non si misura in una salute fisica, ma in una salute psicofisica. E quindi è chiaro che il tempo... recupero quella frase che ho citato precedentemente, è molto importante perché significa dare spazio a quel terzo di vita che si affianca alla vita lavorativa, alla vita privata, e costituisce un po' il nostro tesoro, il tempo libero.
Dobbiamo tenercelo molto stretto. Molto. Facciamo una pausa e Emilio Faroldi, prendi fiato, ti faccio sentire questa canzone che secondo me tu te lo potevi immaginare che te la facessi ascoltare.
Adesso vive ad Atlantide, con un cappello pieno di ricordi. Ah, la faccia di uno che ha capito, e anche un principio di tristezza in fondo all'anima. Nasconde sotto il letto un barattolo di birra disperata, e a volte ritiene di essere un eroe. Lui adesso vive in California, da 7 anni, sotto una veranda a aspettare le nuvole. È diventato un grosso suonatore di chitarre, e stravede per una donna chiamata Lisa. Quando le dice tu sei quella con cui vivere, gli si forma una ruga sulla guancia sinistra. Lui adesso vive nel terzo raggio, dove ha imparato a non fare più domande del tipo. Conoscete per caso una ragazza di Roma, la cui faccia ricorda il crollo di una diga? Io la conobbi un giorno ed imparai il suo nome, ma mi portò lontano il vizio dell'amore. così pensava l'uomo di passaggio, mentre volava alto nel cielo di Napoli. Rubatele pure i soldi, rubatele anche i ricordi, ma lasciatele per sempre la sua dolce curiosità. Ditele che l'ho perduta quando l'ho capita, ditele che la perdono per averla tradita.
Canzone più incredibili di Francesco De Gregori, forse nemmeno lui ha capito che cosa voleva dire, perché a tutt'oggi il senso di questa canzone, il significato di questa canzone è ancora misterioso, ma la musica è meravigliosa. E insomma, c'era qualcuno che da ragazzo la sezione di pianoforte di Atlantide di Francesco De Gregori così tac a memoria, ed era Emilio Faroldi, che oggi è il prorettore vicario del Politecnico di Milano, è qui con noi per spiegarci che cosa succederà nei prossimi giorni a Salso Maggiore. Abbiamo già detto, il 26 sarà il compleanno delle Terme Berzieri, 100 anni fa l'apertura delle terme alla città, però quanto era passato dal momento in cui il dottor Berzieri scoprì le acque? Fu il dottor Berzieri che scoprì le acque, no?
Certo.
Con la prima bagnina iniziò un po' la sua sperimentazione nell'ambulatorio, poi insomma arrivò questo grandissimo stabilimento. Dopo poco, immagino, no?
Diciamo quel poco
per l'epoca.
Quel poco sono quasi 90 anni però. Perché
quindi sono quasi 200 anni che sono state scoperte le acque.
Le acque, sai, dalla città del sale alla città della salute e dell'acqua, uh-huh, il passaggio è stato rapido. Nel momento stesso appunto che chi hai citato e che poi ha dato il nome allo stabilimento che stiamo celebrando, scoprì l'apporto medicamentoso che quest'acqua dava sulla sua prima paziente, una paziente di Salso, si chiamava Ceriati, che guarì attraverso l'uso delle acque.
E diventò la prima bagnina.
La prima bagnina, ma soprattutto tu hai messo una canzone che è molto idonea per due motivi.
Sì.
Atlantide, è chiaro, ci ricorda l'acqua, ma soprattutto ci ricorda una città da scoprire, quindi da una città da scavare sotto l'acqua del tempo e far emergere quanto di bello e di positivo ci può essere per il futuro. È un po' il motivo per cui questo convegno che abbiamo chiamato Le Città di Igea, che sarà appunto tenuto a Salso Maggiore il 26 e il 27. Igea, ricordo che era la dea della salute, della bellezza, e quindi un auspicio del fatto che queste città hanno la forza e devono avere la forza di trovare delle nuove strade. Allora questo convegno, che ovviamente ha sullo sfondo il centenario delle Terme Berzieri, si divide in tre momenti, tre mezze giornate, per scoprire il luogo, la forma e il tempo appunto delle città termali. Il venerdì mattina scopriremo come si sono evolute le città termali, il pomeriggio il contributo dell'architettura moderna dentro al panorama italiano delle città termali, e poi il 27, che è il vero compleanno, cercheremo di ricordare il Berzieri nei suoi fasti, ma anche nelle sue visioni più sfiziose. Tra le tante proietteremo un bellissimo video inedito che ho la fortuna di aver girato 30 anni fa, di Bernardo Bertolucci, che parla di Salso Maggiore Terme, proprio perché in quei luoghi lui girò due grandi capolavori, L'Ultimo Imperatore e Novecento. Proietteremo dei frammenti
sia al Berzieri che a quello che oggi è chiamato il Palazzo dei Congressi.
E c'è questa storia, Simonetta, dove lui ci racconta che non trovava spazi che potessero ben raccontare l'atmosfera che lui aveva individuato appunto nello Estremo Oriente. E gli venne in mente queste visite da bambino che fece col papà Attilio a Salso Maggiore, e così fu. E
beh, quindi, insomma, c'è la scena del ballo nell'Ultimo Imperatore proprio nella sala del Palazzo.
La proietteremo.
Quella è una cosa meravigliosa. È emozionante perché tu non so se hai idea. Io ho letto una bellissima intervista che tu hai già concesso alla Gazzetta di Parma, dove insomma c'è la domanda: il fatto di essere salsese come aiuta ad avere una visione del futuro di Salso? Tu hai risposto sì, il fatto di essere stato comunque lontano per tanto tempo, per motivi di studio, per motivi di lavoro, e tornare mi dà quella lucidità per vedere quello che effettivamente serve o servirebbe. Quindi ti chiedo, la cosa più bella che non toccheresti mai in qualità di architetto, in qualità anche di team di lavoro del Politecnico di Milano, che tu naturalmente presiedi, qual è la cosa che non toccheresti mai, a parte il Berzieri naturalmente?
Ma Salso Maggiore ha tanti elementi che sono di epoche anche diverse, e ciascuno racconta una storia, perché l'architettura esotica che appunto stiamo celebrando è un intarsio dentro a un mondo già cambiato, che è un unicum al mondo da questo punto di vista. Per non parlare poi delle due o tre architetture di epoca fascista che sono presenti a Salso Maggiore, sono straordinarie: l'edificio postale e la stazione, tra tutti.
L'edificio postale, specialmente per dove è collocato, è meraviglioso.
Ma se devo rispondere alla tua domanda in modo proprio secco, ed è il mio più grande rammarico, e spero che tutti noi in futuro si riesca a risolvere questo problema, ti risponderei il Poggio di Ana.
Il Poggio di Ana.
Questo incredibile paradiso
meraviglioso.
Che oggi rivendica un po' di serenità, perché costituisce realmente uno spaccato paesaggistico, ludico, e di quell'epoca che può essere veramente anche il futuro di questa città.
Campi da tennis meravigliosi, una piscina straordinaria, poi vabbè, insomma, il locale meraviglioso.
Ma soprattutto invece, un luogo di socializzazione,
che è quello che
oggi manca nelle città, perché diamo spazio ai nostri giovani. I nostri giovani non hanno, scusate se faccio anche l'anziano, l'anziano, che cosa che non sono, ma pensiamo a come bene o male le generazioni precedenti abbiano trovato dei luoghi in cui si riconoscevano e trascorrevano anche piacevolmente quel terzo del tempo che è il tempo libero, al di là delle altre obblighi. Oggi i giovani hanno difficoltà a trovare questi spazi.
Senti, invece la cosa proprio da buttare giù come prima cosa, non dirmi i cubi di Viale Romagnosi, perché quelli insomma tutti ce lo auguriamo in qualche modo, però una cosa che proprio non c'entra niente con la tua visione, perché qui si sta parlando di visione, che non c'entra niente e che proprio elimineresti.
Allora, io penso che l'architettura più negativa e pericolosa delle nostre città, e di Salso Maggiore in particolare, il pessimismo. È un'architettura che coinvolge tante realtà. Bisogna avere la mentalità positiva, progressista, guardare la storia, come diceva un grande teorico italiano, Ernesto Nathan Rogers, che è colui che ha costruito insieme al suo studio la Torre Velasca. Imparare, studiare la storia per poi poterla dimenticare ed essere se stessi, e quindi essere sempre in grado di interpretare la storia, perché la città è un elemento dinamico in continua evoluzione. Non possiamo pensare che esista un prima e un dopo.
Okay.
Noi siamo debitori di un prima e siamo già proiettati al futuro, quindi siamo un tassello dentro un percorso.
Molto diplomatico il professor Faroldi, devo dire.
Ma tu mi ispiri, Simone.
Hai citato la Torre Velasca. Si dice che tu diventi un vero milanese quando non guardi più con perplessità la Torre Velasca. È vero?
Ci può stare, anche perché Milano si riconosce in questo neogotico un po' bizzarro, e che vede nell'altro edificio, il Pirelli come lo chiamiamo tutti, un segno invece di modernismo e di international style. Allora dentro a questa dicotomia Torre Velasca e Pirelli ci sta un po' anche quello che abbiamo visto ieri. Sono le due anime di Milano,
certo.
Una è il Milan, l'altra è l'Inter.
È l'Inter, va bene. Ah, poi da non dimenticare, a proposito di grandi architetti e urbanisti, che le Terme Zoia vennero progettate da Franco Albini, che insomma è un nome che si studia sui libri di architettura, no?
È una storia straordinaria. Voglio ricordare Franco Albini e Franca Elg. Lo studio era già formato da entrambi gli architetti, soci di uno studio straordinario milanese in via Telesio 7, che fu chiamato appunto dalle Terme di Salso Maggiore. Vinsero un concorso nazionale e diedero seguito alla prima idea con appunto la realizzazione di questo edificio che ovviamente va calato nella realtà temporale. Non si può giudicare questo edificio con 50, 60, 70 anni di distanza senza capirne le ragioni. Le ragioni erano quelle della quantità rispetto alla qualità. Era aumentata l'esigenza di certo. numero di curandi, di persone che avevano bisogno attraverso l'assistenza nazionale mutualistica di cure, e questo è sì uno stabilimento, è un'architettura ma è anche un ospedale e bisogna averne cura. Mi farò anche promotore di un recupero un po' più filologico di quello che è il moderno, perché noi siamo abituati a giudicare la bellezza attraverso la carta d'identità e non esiste pensare che il vecchio sia antico. A volte il vecchio è il vecchio e a volte il moderno è già molto più tutelabile dell'antico, quindi va tutelata l'architettura anche di quell'epoca.
Un esempio in questo senso, poi chiudiamo perché le notizie incombono e poi tu hai un altro impegno.
Tanti come te.
Un esempio in questo senso, Emilio Faroldi, è la piramide di cristallo nella piazza del Louvre, no?
Ma oggi, guarda, io leggerei la contemporaneità come barometro della storia, cioè nel momento stesso in cui vuoi leggere bene la storia devi contrapporre, giustapporre anche i gusti della tua epoca, certo. Solo così puoi leggere certo. meglio e esaltare la storia, certo. E questo è quello che ha fatto ogni edificio che è stato collocato in una città.
Fa tutto parte della storia.
Non c'è dubbio.
Al termine di questo convegno, è un convegno, a corredo di questo convegno ci saranno anche degli eventi collaterali, certo. per la cittadinanza, per chi vorrà fare un giro a Sasso, per chi vorrà magari anche conoscere una storia che non sa. Per esempio la storia della stazione di Sasso Maggiore è straordinaria. La storia doveva essere una linea ferroviaria che arrivava al mare, ma poi scoppiò la Seconda Guerra Mondiale e tutto si fermò. Una stazione bellissima, dove c'era anche la stanza della regina, quando la regina in treno veniva a fare le cure a Sasso Maggiore, lei si metteva lì, si riposava. Ecco, ci saranno degli eventi collaterali in questo senso anche per chi non sarà accreditato al convegno?
Assolutamente, ci tengo a precisarlo. Oggi abbiamo citato il convegno perché è un elemento organizzato dal Politecnico insieme al Comune, quindi lo conosco bene. È chiaro che il centenario non si limita al convegno, ci sono altre manifestazioni di amore per questa città, mostre, visite guidate, i turisti potranno per mesi anche dopo il centenario venire a Sasso Maggiore e godere di queste passeggiate guidate dentro alle ville che vengono aperte esattamente per l'occasione, oltre ai monumenti che tu hai citato.
Bellissimo.
Dentro a questo contesto avremo la possibilità, parlo del convegno, di presentare ulteriormente qualche tassello di un master plan strategico che abbiamo insieme al Comune elaborato e che può costituire realmente una traccia per il futuro di Sasso Maggiore. Siccome il mondo è sempre più donna, l'abbiamo intitolato a Futura, per una ulteriore citazione di qualche musicale. Bravo musicista che tu conosci bene.
Musica, anche perché l'acqua è donna.
E l'acqua quindi, è donna, insomma, l'architettura è donna,
è tutto donna.
Tutto è donna, l'urbanistica è donna, la pianificazione
è
e
donna.
La città soprattutto è donna.
Io, Lillo, ti auguro che la tua visione, che peraltro in un certo senso si è già concretizzata con la piazza antistante, proprio lo stabilimento Berzieri, la nuova piazza inaugurata tanti anni fa, ha anche il tuo zampino, anzi la tua matita, posso dire, il tuo lampostil, cosa usi per disegnare? Matita?
Ma io ancora la matita.
Ancora la matita, sì. Grandissimo. Io mi auguro che la vostra visione si concretizzi al più presto possibile, perché Sasso se lo merita. E ti ringrazio per essere stato qua, ringrazio l'ufficio stampa Lucia Galli che mi ha seguito nei giorni di preparazione e ci vediamo a Sasso.
Guarda, sarai non solo la benvenuta, ma in prima fila e spero presto anche di passeggiare con te a Sasso Maggiore, ricordando non solo il passato, ma ricordando il futuro.
Ricordando il futuro e guardandolo bene negli occhi. Grazie mille, professor Faroldi. Ciao, grazie.